dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe chiamò i figli e disse: radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele vostro padre. Giuda ti userà dei tuoi fratelli, da comando sarà sulla cervice dei tuoi nemici, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone sei Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato, si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà mancare? Non sarà tolto lo scettro di Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà lui, al quale essa appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Parola di Dio.
Che la legge del cielo esulti la terra, che elevate i monti la vostra lode.
I monti esplodino di gioia e le colline di giustizia.
Poiché il Signore nostro verrà e soccorrerà i suoi poveri.
Apritevi i cieli e voi nubi, fate scendere il giusto. Si spalanchi la terra e faccia uscire il Salvatore.
Riportati di noi, Signore, e visiti con la tua salvezza.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Manda, Signore, l'agnello, il Signore della terra, dal deserto al monte della figlia di Sion.
Vieni a liberarci, Signore Dio, rivestito di potenza. Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Vieni, Signore, a visitarci nella tua pace, e noi gioiremo presso di te con un cuore sincero.
Facci conoscere la tua via in questa nostra terra, fra tutte le genti la tua salvezza.
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.
Alleluia,
alleluia,
alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares, Fares generò Esron, sino arrivare a Jesse, e Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone, da quello che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, sino arrivare a Giosia, che generò Geconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Geconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, sino arrivare di nuovo a un altro Giacobbe, il quale generò Giuseppe. lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo. Ecco una voce limpida, risuona nell'oscurità.
Sconfitte sono le tenebre, Gesù dal cielo scenderà. Ecco l'agnello in mezzo a noi, ci lava col suo sangue ancor, col corpo pentito tutti noi.
Chiediamo pace ai nostri cuori.
Dio del mondo creator, un corpo prende come noi, per liberare l'uomo che col suo soffio mi creò. Nel grembo d'una vergine la vita tua germoglierà, a Nazaret tua città. La madre di verrà.
E con questa celebrazione stamattina, secondo l'itinerario liturgico, siamo entrati di per sé nella cosiddetta ottava di preparazione a Natale, e infatti anche i testi che sentiremo in queste mattine sono testi che ci avvicinano sempre più appunto al momento della nascita di Gesù, no? E infatti stamattina, che liturgicamente è l'inizio dell'ottava, primo giorno dell'ottava, ci viene consegnato questo testo di Matteo che potrebbe avere come titolo proprio questo, la genealogia, come appunto inizia, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. La genealogia quindi, che viene poi descritta con tutti quei passaggi che vanno da Abramo sino a Davide, poi da Davide sino poi a Giosia, poi da Jeconia, che è figlio di Giosia, sino a Giuseppe. E la conclusione di questi, di questa genealogia sarebbe così, no? Che in tal modo, dice il Vangelo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia sono 14, dalla deportazione in Babilonia sino a Cristo sono 14. Dove vedete che anche la stesura di questo testo risponde a una simbologia, in questo caso la simbologia numerica. E questa simbologia numerica che ha l'intento di mostrare come i passaggi che ci sono tra i periodi più diciamo così più significativi nella storia di Israele sono tutti passaggi che corrispondono a una logica numerica che dice perfezione. Infatti il 14 non è messo lì a caso, il 14 che cos'è? È il raddoppiamento del 7 e così avanti, no? Il 14 si ripete 3 volte di nuovo il numero 3, quindi abbiamo in gioco i due numeri particolari, il 7 e il 3, dove il 3 ovviamente è sempre il numero che rispecchia l'intervento di Dio, no? Il 3 è la perfezione, il 7 è la stessa cosa, il 7 vuol dire che il settimo giorno è l'intervento di Dio, e quindi tutto diventa perfezione, come dire, tutta questa storia è perfetta, perché tutta questa storia è guidata da un disegno di Dio, dove perfezione significa così, significa che tutto è guidato da un disegno di Dio. E questo disegno come si manifesta? Si manifesta, secondo appunto una certa logica ebraica, si manifesta anche con la perfezione numerica. Ecco, leggiamo la storia alla luce dei numeri e vediamo che tutto corrisponde a perfezione. È un disegno perfetto. Quindi, su questa base, ecco, Matteo ripropone il testo della genealogia per richiamarci proprio questo, per dirci, avete visto, la storia di Israele è una storia perfetta, ma questa perfezione ha uno scopo, ha un obiettivo da raggiungere. E qual è l'obiettivo? È la terza parte, il terzo momento della genealogia, che è fatta di 14 passaggi. E il punto finale, che è il terzo momento, qual è? È la nascita di Gesù. Il terzo momento. Quindi è la storia di Israele raggiunge la sua perfezione. Non è più importante adesso, da Gesù in poi, andare a recuperare la genealogia, perché adesso il tempo è compiuto. Tutta questa genealogia serviva alla preparazione del grande momento, il momento appunto della nascita di Gesù. La genealogia. E perché era così importante la genealogia? E soprattutto, perché è così importante per gli evangelisti richiamare la genealogia? Ovvio che sono due gli evangelisti che ce la riportano, Matteo e Luca. Anche se in Luca c'è una piccola sfumatura, perché Matteo dice genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e Luca aggiunge figlio di Adamo. Una sottile differenza che però ha un suo significato. Noi ci fermiamo stamattina a questa di Matteo, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e ci chiediamo, ma perché gli evangelisti, questi due evangelisti, si sono premurati a darci anche questo testo della genealogia, tra l'altro consegnatoci in questa maniera, con questo schema, che vuol dire perfezione ovviamente, ma perché proprio ce l'hanno consegnato? Qual è appunto l'obiettivo che loro vogliono raggiungere? Sì, dimostrare come la storia di Israele era una storia che preparava il grande avvenimento. Sì, per dirci che tutto è un passaggio che converge davvero alla nascita di Gesù, e va bene. Ma la cosa più importante per cui gli evangelisti ci consegnano la genealogia è un'altra. La cosa più importante è questa, che devono mostrare come veramente il figlio di Dio si è fatto uomo. Cioè l'obiettivo della genealogia è dimostrare l'umanità del figlio di Dio. Infatti, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Addirittura Luca appunto dirà figlio di Adamo, quindi proprio uomo. È il figlio di Dio, ha assunto un'umanità non vanesia, un'umanità non immaginaria, un'umanità che è profondamente umana, radicata, tant'è che si inserisce in una genealogia. Perché questo? Perché se noi andiamo a leggere le lettere di Paolo, ci sono dei passaggi in cui Paolo insiste su questo, no? Che la fede consiste nel credere che quel Gesù è il figlio di Dio, ovviamente questa è un passaggio. Però un'altra sottolineatura di Giovanni, è molto forte, dice perché chiunque non riconosce che il figlio di Dio si è fatto uomo nella carne, non è una verità. Perciò la difficoltà è accettare che il figlio di Dio ha assunto un'umanità come la nostra. Quindi era un punto forte questo, su cui gli apostoli insistevano, su cui gli evangelisti insistevano, perché era difficile accettarlo. Infatti bisognava fare fronte a quella mentalità giudaica che non poteva accettare che il figlio di Dio potesse rivestirsi di umanità. Ed era il grande pericolo che incombeva sulla comunità cristiana, la quale invece doveva affermare che il Verbo di Dio, quindi il Figlio di Dio, si è proprio fatto uomo, e si è fatto uomo in un uomo conosciuto, quel Gesù di Nazareth, che è un uomo che ha una sua precisa discendenza, perciò è proprio inserito nel contesto umano. E qual è la sua discendenza? E qui ovviamente un altro passaggio. Quale poteva essere la discendenza che preparava direttamente questa venuta del Messia? Qual è quella discendenza che ha l'onore, diciamo così, di avere in sé il Figlio di Dio? È ovvio, bisognava fare dei passaggi che dimostravano come davvero tutta questa storia di Israele preparava appunto il Messia. Però questa storia quale? Quella storia di Israele che corrisponde alla fedeltà a Dio. E qual è la generazione, la genealogia che più dimostra questa fedeltà a Dio? Ecco allora, dove sono i passaggi indicativi per Matteo? Figlio è in salita, no? Figlio di Davide, figlio di Abramo, dove questi passaggi ci dicono che Gesù non poteva altro che essere inserito in questa genealogia, la genealogia di Davide, perché è la genealogia che porta la benedizione di Dio, in quanto Davide è il re che ha completamente obbedito al volere di Dio. Perciò la sua genealogia sarà benedetta. E infatti da questa genealogia discende Gesù. Ecco perché era importante che Gesù fosse nella genealogia di Davide, perché questa genealogia era, nell'Antico Testamento ovviamente, la genealogia santa. Davide aveva ricevuto la benedizione, no? E dalla tua discendenza, aveva detto il Signore a Davide, no? Io farò nascere colui che deve venire, no? Dalla tua discendenza però. Quindi Dio benedice la discendenza di Davide. E ovviamente gli evangelisti devono riportarci questo passaggio. Gesù è uomo, si è fatto uomo, però dalla discendenza di Davide. Perché è dalla discendenza di Davide che deve uscire colui che sarà il Messia. È la promessa che Dio ha fatto a Davide. Ecco allora che è chiaro adesso il contesto. Però figlio di Abramo, ovviamente. Perché questo passaggio figlio di Abramo? Perché era importante sottolineare questo? Proprio perché Davide è il re che presta fedeltà alla promessa che Dio ha fatto ad Abramo, quando dice appunto la tua discendenza sarà come la sabbia del mare. Però questa discendenza che è la sabbia come la sabbia del mare, come sarà? Sarà solo numerica? Questo è il punto. No, deve essere anche qualitativa. Perciò la discendenza di Abramo qual è? È la discendenza dell'uomo della fede, cioè dell'uomo che vive nel timore di Dio, vive in questa, diciamo così, obbedienza a Dio. Perciò dire che Gesù è figlio di Davide, è figlio di Abramo, vuol dire che proprio Gesù sta in questa linea dell'uomo voluto da Dio, dell'uomo che vive solo nell'obbedienza a Dio. E infatti Gesù lo mostrerà questo quando, iniziando la sua missione, dirà apertamente: io non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. Ma perché è così importante questo passaggio? Perché ce lo comunico agli evangelisti? Proprio per dire e confermare questo. Gesù è veramente figlio di Abramo, cioè la discendenza di Abramo è la discendenza degli uomini della fede. La discendenza di Abramo non è tanto quella fisiologica, ma è quella della fede. Infatti, se ricordate il grande dialogo di Gesù con i giudei, no? Di cosa si vantano i giudei? Si vantano di essere figli di Abramo. Ma Gesù subito dice, no, voi non siete figli di Abramo. Ma come? Noi apparteniamo al popolo di Israele, quindi il popolo di Israele sono i figli di Abramo. No, dice Gesù. Perché se voi foste figli di Abramo, mi riconoscereste. Perché se fosse qui Abramo, gioirebbe nel vedere il mio giorno. Ma voi no, non gioite, anzi. Quindi voi non siete figli di Abramo. Perché se anche da un punto di vista fisiologico potete vantare di appartenere al popolo di Abramo, ma voi non siete la sua discendenza, perché la discendenza di Abramo è quella dell'uomo della fede. Quindi è l'uomo che ha fede il discendente di Abramo, quella fede che permette al giudeo credente di riconoscere il figlio di Dio, di riconoscere Gesù. Quindi ecco, Gesù è proprio colui che sta nella discendenza di Abramo, perché, dobbiamo dirlo, no? È l'uomo della fede. Infatti Gesù mostra la sua fede, proprio quando dice, io non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio, e porta a compimento l'obbedienza di Abramo. Esci dalla tua terra e va dove io ti indicherò. E Abramo parte, dirà San Paolo, senza sapere dove andava, ma fidandosi solamente delle indicazioni di Dio, l'uomo della fede. Perciò la discendenza di Abramo è l'uomo della fede. Gesù è l'uomo della fede. Non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio, e soprattutto, dice Gesù, quello che io faccio non lo faccio da me. Importante questo, eh? Lo vedo fare dal Padre mio. Quello che io dico non lo dico da me, lo sento dire dal Padre mio. Perciò tutto è nell'obbedienza al Padre suo, come Abramo, che lascia la sua terra e va. Ecco allora l'importanza di questo testo, diciamo, l'accogliamo solo in questa direzione, no? Perché vabbè, è vero che può essere anche un testo storico che fa la sintesi di tutti questi passaggi storici che, se andiamo poi a vedere sulla Bibbia, li troviamo tutti, no? Quindi dobbiamo parlare di Isacco, dobbiamo parlare di Giacobbe, dobbiamo parlare di Davide, dobbiamo parlare di Salomone, dobbiamo parlare di Ezechia, dobbiamo parlare di Giosia, dobbiamo parlare poi di tutti questi passaggi, potremmo farlo storicamente e ci sarebbero anche delle buone indicazioni, ma l'intento degli evangelisti nel consegnarci questo testo della genealogia era proprio questo, era proprio quello di dimostrarci come proprio in quel Gesù si compie la promessa, quella promessa che ha segnato tutta la storia di Israele. È come se gli evangelisti dicessero, e si compie la grande promessa, quella fatta addirittura a Davide, che dalla sua discendenza doveva nascere il Messia. E Gesù si inserisce proprio in questa generazione, la generazione di Davide. E allora così questo testo, che viene riconsegnato anche a noi stamattina, ci viene riconsegnato proprio perché, ripeto, oggi iniziamo per la liturgia l'ottava di preparazione a Natale. Ma questo riconsegnamento che cosa vuole indicarci? Qual è il messaggio che vuole lasciarci? E è il messaggio che ha costituito da sempre la preoccupazione degli apostoli. Cioè, è la difficoltà ad accettare che il figlio di Dio, quindi Dio, si è reso visibile nell'umanità di Gesù. E questo è il punto. Perciò la difficoltà che gli evangelisti prevedono sia anche la difficoltà delle successive generazioni, sarà proprio questo, la difficoltà ad accettare che il Figlio di Dio ha assunto un'umanità. E questo cosa cambia? Cambia tanto. Cambia perché se noi non accettiamo che il Figlio di Dio si è fatto uomo, quindi se noi non abbiamo una indicazione precisa e umana del Figlio di Dio, siamo ancora in balia. In balia nel senso che non avremo mai la capacità di riconoscere davvero il volto di Dio. Dov'è Dio? Ed è certo, è molto più facile dire Dio, beh, Dio è in cielo, è molto più facile dire Dio è spirito, ma poi se dici che Dio è in cielo e se dici che Dio è spirito, dentro di te che immagine ti fai di Dio? Cioè, in altre parole, Dio è in cielo, ho capito, ma quando ti rivolgi a Lui, a chi ti rivolgi? Lo sai? Ecco, il punto sta qui. Se tu non accetti che Dio, quindi il Figlio di Dio, si è mostrato in una realtà umana, tu sarai sempre nell'incertezza, non conoscerai mai, non capirai mai dov'è veramente quel volto di Dio, che proprio perché non lo conosci, dici Dio è in cielo, proprio perché non lo conosci, dici Dio è spirito, c'è questa presenza e poi tutte le altre deviazioni, perché se tu non riconosci questa presenza di Dio nell'umanità, è chiaro che il tuo rapporto con Dio diventa un rapporto, direi, semplicemente instabile. Perché? Perché non vedendo la realtà, non avendo niente che ti dice no, lì c'è Dio, è chiaro che in te funziona poi il tuo mondo emotivo. Perciò tu ti immagini Dio a seconda delle tue emozioni che provi. Cioè, capisci, non puoi metterti lì e dire mi metto qua, contemplo Dio e Dio mi fa sentire dentro, ma cosa contempli? Ma mi fai capire? Cosa contempli se non lo conosci? Ah, ma lui è spirito, quindi lo spirito mi comunica dentro, ma che cosa ti comunica? E quello che viene fuori da te, sei sicuro che veramente venga Dio? E come fai a avere il confronto se mai non conosci veramente il volto di Dio? Ecco la difficoltà, questa difficoltà che era già al tempo degli apostoli. E perciò l'insistenza che gli apostoli hanno verso i cristiani: attenti che noi dobbiamo affermare come testimonianza cristiana che il Figlio di Dio ha assunto un'umanità ben precisa, non un'umanità così inventata, ma ben precisa. E questa umanità è Gesù, Gesù di Nazareth, il quale è l'uomo vero, perché è l'uomo che appartiene a una genealogia. Quindi è un uomo che ha tutte le caratteristiche degli altri uomini, eppure quell'uomo, Gesù di Nazareth, è figlio di Dio. Il risvolto: se tu invece riconosci appunto il volto di Dio in Gesù, capisci un'altra cosa. Capisci che allora Gesù è venuto a indicarti come anche tu, uomo, puoi essere uomo secondo Dio. Perché? Perché la difficoltà degli uomini è proprio questa. Lo sentiremo in modo particolare domani, quando nella lettera ai Romani Paolo dirà: io sono mandato a annunciare il Vangelo, ma per fare? Per suscitare l'obbedienza alla fede. Ma l'obbedienza alla fede cosa vuol dire? In che senso? E perché Gesù deve venire, il Vangelo, quindi Gesù deve venire a suscitare la risposta della fede? La risposta della fede è questa. Cioè, è l'uomo che è fatto per Dio, ma non sapendo com'è Dio, non può rispondere a questa chiamata. Infatti Paolo dirà nella lettera ai Romani, no? Cosa hanno fatto gli uomini? Hanno cercato Dio, ma non sono stati in grado di trovarlo, addirittura sono arrivati a chiamare col nome di Dio le creature. Perciò è la deviazione dell'uomo. Perché? È perché l'uomo ha bisogno di vedere, ha bisogno di constatare, ha bisogno di dire, ma Dio è spirito, vabbè, ma allora lo spirito lo posso immaginare io stesso, perché è spirito, anche il mio pensiero può essere spirito, perché lo immagino. Ma non è così. Se fai questo, rischi proprio così, di chiamare col nome di Dio anche le creature. Allora, la risposta alla fede che cos'è? È davvero il modo col quale tu dici, ma allora, io come faccio a conoscere Dio? Ecco l'insistenza. Dio ti ha dato la risposta, non ti ha lasciato nell'oscurità, non ti ha lasciato nel vago, non ti ha lasciato nel forse, ma ti ha dato la certezza del suo volto. E la certezza del suo volto è l'uomo di Nazareth, è il figlio di Davide, il figlio di Abramo, è colui che è nato da Maria e ha come colui che l'ha inserito nella discendenza di Davide è proprio Giuseppe. Ecco allora, è importante questo perché appunto Gesù è la risposta a questa profonda necessità dell'uomo, capire, conoscere, essere sicuro del volto di Dio. Infatti, nell'ultima cena, quando Gesù appunto conclude un po' la sua missione, un passaggio importante che caratterizza la sua missione è stato proprio detto quando Filippo ha suscitato il problema. Maestro, tu ci hai sempre parlato del Padre, quando è che ci fai vedere il Padre? Ecco l'uomo, no? Che sì, Dio, ma Dio dov'è? Cioè, Dio è spirito, sì, Dio non si vede, sì, ma allora come facciamo a dire di essere con Dio? E la risposta di Gesù? Filippo, non hai ancora capito? Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi, se vuoi avere la conoscenza vera di Dio, è Gesù che te la consegna, perché lui è il figlio di Dio, fatto uomo per questa ragione, per toglierti ogni dubbio e per dirti, se passi attraverso di me, hai la certezza di essere con Dio. Nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Ecco allora che cosa vuol dire questa genealogia, l'importanza di questa genealogia, no? È per farci vedere come veramente il figlio di Dio si è fatto uomo, e si è fatto uomo in un contesto in cui ha portato a compimento una storia, no? Il terzo passaggio delle 14 generazioni, quindi la perfezione, il compimento della storia, quindi il compimento dell'attesa. Però mentre Gesù è compimento dell'attesa, adesso è manifestazione, cioè tutti coloro che vogliono vedere il volto di Dio adesso sanno dove vederlo, in quell'uomo concreto, visibile, quell'uomo che è stato uomo in mezzo agli uomini, ma quell'uomo è il figlio di Dio, è il volto di Dio, è il volto del Padre. Ecco allora, anche stamattina noi siamo richiamati a questa profonda convinzione che costituisce, diciamo, la caratteristica della cosiddetta fede cristiana. Perché il fondamento della fede parte da qui, è riconoscere in Gesù, l'uomo, il volto di Dio. La difficoltà, ricordiamocelo bene, che ha sempre incontrato il Vangelo e ha sempre incontrato, diciamo, il cristianesimo sin dall'origine, la difficoltà è proprio questa, è accettare che solo in Gesù si manifesta il volto di Dio. Com'è possibile? Perché solo lui? Perché proprio lui? È difficile accettare questo, ma questa è la caratteristica che dà salvezza, come ci insegna San Paolo. Se tu riconosci in Gesù il volto di Dio, hai la certezza di essere salvato. È la nostra fede. Allora anche stamattina vogliamo chiedere proprio al Signore questa grazia di avere in noi questa continua convinzione, ma non è una convinzione teorica, è proprio perché è convinzione. Allora, una preghiera allo Spirito che ci aiuti, e quello Spirito che riceveremo anche nella comunione, che ci aiuti davvero a mostrare fedeltà a quel Gesù, perché se noi siamo fedeli a Lui, siamo certi di essere nella fedeltà a Dio. E essere fedeli a Lui vuol dire quello che ci insegna San Pietro. Egli ci ha lasciato un esempio da seguire, noi dobbiamo calcarne le orme. Un esempio da seguire come? Come uomo. La sua umanità deve essere il modo col quale noi, dal quale noi attingiamo il nostro modo di vivere da uomini. Allora siamo certi di essere nella salvezza. E allora anche stamattina chiediamo al Signore che ci aiuti a fare questi passaggi dentro di noi, a rafforzare meglio dentro di noi sempre di più questa certezza. Gesù di Nazareth, uomo discendente da Davide, questo Gesù che è uomo come noi è il figlio di Dio, è in lui che si manifesta il volto di Dio. E allora chiediamo al Signore anche stamattina di avere sempre in noi questa capacità di riconoscere Gesù proprio in questo modo, come davvero il Messia, colui che ci porta la certezza del volto di Dio. E lo diciamo stamattina ancora con la preghiera numero 1.